Ascoltatori e ascoltatrici, vi diamo il benvenuto all'evento quiddistico, quiddicistico più importante della stagione sportiva, o forse non della stagione, ma di anni sportivi.
Anni.
Io sono Mirko Carlini, per il commento tecnico qui c'è
Filippo Lazzarini, eccomi qua, ciao Mirko, sei gasato per questa partita?
Sono gasato per la finale della Coppa del Mondo di 15, pronostico, Irlanda contro Bulgaria. Beh, secondo me l'Irlanda, ovviamente non parliamo della Bulgaria con Krum, che sappiamo essere il fenomeno della situazione, però l'Irlanda comunque ha un tridente veramente, veramente molto forte, Troy, Moran e...
Moran?
No. Sì, Moran sarebbe...
Ah, Moran,
sì.
Ok.
E un'altra persona.
Sì, poi ci arriveremo.
E vi diamo il benvenuto ovviamente alla nuova puntata di Harry Potter,
il podcast in cui rileggiamo la saga di Harry Potter, così non dovete farlo voi. E tra i voi ci tengo a ringraziare i primi due Patreon che abbiamo avuto in questa
sta succedendo davvero,
quindi grazie, come anche abbiamo specificato nei livelli del Patreon. Se voi vi iscrivete, vi abbonate, noi vi ringraziamo ogni puntata citando il vostro nome, quindi grazie a Cecilia e Roby, che immagino sia Roberta. Quindi Roby si è salvato o salvata così.
Chissà,
quindi grazie.
Se hanno già ascoltato la nostra puntata speciale extra esclusiva per i nostri patrons.
Chissà se l'hanno fatto. Nel caso
non sapete cosa vi perdete.
Non sapete cosa vi perdete se non fate il vostro Patreon.
Questi cotillon, questi regalini che vi facciamo.
Dai, facciamo sigla e poi andiamo con il capitolo, quindi, della Coppa del Mondo di Quidditch.
Sigla.
Solo, vero Henry?
Oggi solo un capitolo, quindi
sì.
Eccoci qua.
Sì, ci concentriamo sullo sport, sul vecchio Quidditch.
Caro vecchio sport, vorrei permettere una cosa, non ci ho capito niente.
Niente?
Perché non mi hanno spiegato come funziona questo sport?
Allora,
cos'è sta roba?
No, beh, quattro palle l'hanno spiegate.
Ok, sì.
Ci sono quattro palle,
era
poi
un po' confuso.
Era confuso, è vero.
Questa saga non ha mai insistito sullo spiegare il Quidditch.
No,
comunque,
mai.
Il capitolo è il capitolo...
Capitolo 8, la Coppa del Mondo di Quidditch. Dai, inizio io con il riassunto, visto che mi sembra che ultimamente stai iniziando un po' troppo te con il riassuntone.
Ti cedo il passo.
Vado io. Sta per iniziare la finale della Coppa del Mondo di Quidditch e i nostri, insieme ad altri 100.000 maghi, stanno raggiungendo i loro posti in tribuna.
I nostri prendono posto nella tribuna d'onore, dove incontrano vari personaggi, tra cui il primo ministro, i Malfoy e l'elfo domestico della famiglia Crouch, Winky.
Winky è sola e dice che sta aspettando che arrivi anche il suo padrone, il signor Crouch. State attenti a questo particolare perché sarà molto importante per la trama.
Ah, ok. Inizia la partita ed è estremamente violenta, non solo per le azioni in campo, ma anche per i comportamenti riottosi delle mascotte delle due squadre.
Fin dai primi istanti di partita si capisce che l'Irlanda è superiore, ma il cercatore bulgaro Viktor Krum è davvero bravo e diventa in poco tempo l'idolo indiscusso di Harry Potter.
La partita si conclude finalmente con la vittoria dell'Irlanda, nonostante Krum prenda il boccino, soddisfacendo le condizioni della scommessa di Fred e George.
Dai, ci siamo.
Beh,
tutto bene, abbastanza.
Essendo solo un capitolo, magari anche
sì,
più
era
semplice.
Più però non è detto, perché quando c'è meno un solo capitolo c'è anche meno roba, quindi magari uno si concentra su cose diverse, ma ce la siamo cavata bene, quindi bravi noi.
Quindi abbiamo detto che è il big moment, l'atmosfera allo stadio è elettrica la finalissima è qui.
Non siamo però ancora dentro lo stadio, ma siamo ai piedi di questo grande stadio. Harry dice, viene scritto che vede solo questa porzione, no, di questi muri d'oro
è enorme.
Di questo stadio, ma si rende conto che 10 cattedrali potrebbero starci dentro.
Una stima che farebbe chiunque, tra
ora, esatto, che
guarda,
cazzo...
stadio... Ah, 10 cattedrali, sì.
Che unità di misura è?
Ma a parte quello, cioè lui c'ha l'occhio per stimare che 10 cattedrali così. Ah, sì, circa 10 cattedrali.
Solo di, cioè, una di fianco all'altro, oppure anche una sopra l'altra. Tipo
poi quali cattedrali? C'è tipo St. Paul's Cathedral, che è gigante.
Allora, io ho fatto un po' di ricerche, ovviamente, e mi sono chiesto: allora, questo stadio ha 100.000 spettatori. Cioè, viene detto poi da Arthur Weasley qualche frase.
Arthur Weasley.
Arthur Weasley. qualche frase più in giù. Allora ho cercato qual è lo stadio di calcio, giusto per avere un esempio con uno sport che conosciamo tutti,
più grande
al mondo. È venuto fuori che è il Rungrado,
mai sentito,
Mayday Stadium di Pyongyang.
Ok, Pyongyang.
Pyongyang. Sì, non so mai come dirlo.
Pyongyang.
No, perché mi confondo con il dittatore lì che si chiama
Kim Jong-un,
che ha tre sillabe, no? Allora Pyongyang, Kim Sung-hyun, vabbè, quella roba lì.
Ok, quella roba lì. Amici coreani del nord,
grandi fan del podcast, soprattutto i coreani del nord. Questo stadio ha 150.000 persone, quindi addirittura è più grosso. E tra l'altro, essendo il campo di calcio più grosso di un campo di 15, dovrebbe essere ancora più grosso.
Ancora più grande, certo.
Questo stadio ha 22.000 metri quadrati, quindi 22 chilometri quadrati di superficie, ok? Mentre la Basilica di San Pietro, che è una delle basiliche più grosse al mondo, forse la più grande al mondo, ha 20 chilometri quadrati di superficie.
10 cattedrali.
Quindi effettivamente un cazzo, perché...
No, 10 cattedrali sarebbero... 200 chilometri quadrati.
Ma infatti no, perché
è enorme questo stadio, è follia.
No, perché Rangrado, questo Rangrado qua, ha 207 chilometri quadrati di superficie totale, quindi penso anche contando i vari piani.
Ah, ok.
Quindi se fai questo calcolo, quindi 200.000 metri contando anche i piani, allora ci stanno dentro effettivamente 10 cattedrali.
Ok, stima che Harry Potter ha fatto in un secondo.
Sì, lui. Cioè, io ancora adesso non sono sicuro di aver preso bene i dati. Infatti mi avete sentito che ero anche molto insicuro di quello che dicevo.
Lui l'ha fatto con laser.
Lui invece in un attimo
aveva livella laser.
10 cattedrali.
Negli occhi, non lo so.
Inside stadium. 10 cattedrali. Ok.
E entra quindi in questo stadio monumentale, questa struttura megalitica.
Viene descritto che una task force del ministero di 500 persone hanno impiegato quasi un anno per preparare tutto.
Per erigere questo stadio.
Comunque pochissimo.
Sì, pochissimo
tempo. Sarà che con la magia è più facile.
Con tutte queste misure antibabbani, no? Praticamente se un babbano arriva nei dintorni si... ricorda di qualcosa e quindi torna indietro.
Faremo anche molto ridere Arthur che lo spiega dicendo benedetti babbani, benedetti loro.
Sì, è tipo poverini.
Poor things, no? Povere creature, cioè, come il film.
Beh, in inglese dice proprio bless them, tipo, ah, poverini. Sì. Entrano dentro, quindi sta tutto dorato, c'è questa atmosfera tutta dorata.
Viene
un po'...
descritto, dettaglio importantissimo, che le scale hanno tappeti viola.
Le moquette, tipo, sono tutte moquettate viola.
Questo è l'unico dettaglio, forse sì, mura d'oro e tappeti viola, non si sa poi bene altro.
Abbiamo tutti i posti, abbiamo questa specie di lavagna gigante che non è un maxi schermo, ma più o meno, dove vengono proiettate per ora delle pubblicità.
Sì, posso dire anche molto peggio di maxi schermo, ovviamente, perché queste pubblicità vengono proiettate con le scritte.
Sì, sono delle scritte, cioè, come se fosse una lavagna.
Sì, non hanno video. Cioè, non è
engaging.
Non è, diciamo. No, per nulla.
E tra queste pubblicità c'è anche abbigliamento Scratchy and Sons, che si trova a Londra, Parigi e Hogsmeade.
Sì.
Fatto ridere questa cosa.
Tra l'altro loro hanno i posti, appunto, come dicevamo anche nell'assunto, presidenziali, no? Diciamo, queste tribune d'onore. E sono all'ultimo piano.
Sì, sono
in questo
box. Mi sono immaginato tipo proprio quello di plexiglass.
Sì, però quanto sarà alto lo stadio? Tantissimo.
100 metri.
Sempre per restare su un grado, che ormai è il mio unità di misura, è sui 60 metri, no?
Secondo me questo, sì, questo è più grosso.
Questo sarà ancora più grosso, dici? Quindi sarà ancora più in alto.
80, 100.
Ok. Però, quindi questi sono i posti migliori. 100 metri in altezza.
Oh. Teoricamente no, chiaramente.
Ti ricordo che gli anelli del Quidditch stanno a 15 metri d'altezza.
No, ma loro infatti secondo me non hanno visto.
Non vedono niente.
C'hanno i binocolini per ingrandire.
Sì,
però.
Ho capito, ma non sono i posti migliori, cioè,
ma secondo te è proprio tipo, cioè, ci sono delle pareti tipo di vetro, di plexiglass, tipo, sai, tipo allo Juventus Stadium, che lì c'è tutto il catering, che ti danno tipo le bottiglie di champagne.
No, secondo me prendono del gran freddo. Vabbè che è agosto, quindi insomma stanno
ok
bene. No, secondo me quelle cose sono troppo babbane, però okay. Il vetro, cos'è il vetro? Il plexiglass, cos'è?
No, plexiglass sicuramente no, effettivamente, però il vetro magari sì. E quindi raggiungono questi posti speciali, tra l'altro alla faccia della povertà.
Sì, che ripeto, secondo me sui 20 metri d'altezza si vede tutto meglio.
Sì, tra l'altro sì.
25-30 al massimo, dai.
Era uno dei miei se tu fossi, però vabbè, ce lo siamo giocato.
Sì, forse perfetto. Anche il mio, forse l'abbiamo simile. Comunque, okay. La tribuna è ancora vuota, sono i primi ad arrivare in questa tribuna d'onore, tranne un elfo domestico che...
Sì, tra l'altro, troppo ridere. Harry Potter, avete questo elfo domestico? Dobby!
Subito così.
Tutti uguali sono, sì. Sono tutti uguali.
Sì. Chiaramente sono tutti uguali.
Lo stereotipo prosegue un po', diciamo, sono tutti uguali. E ora poi, però, ne ha visto solo uno nella sua vita, va bene.
Ne ha visto solo uno e a giudicare dalla voce però capisce che è un'elfa domestica.
Sì.
Che è un elfo domestico, che poi voglio dire, già Dobby aveva la voce abbastanza squillante, no?
Questa proprio...
C'ha dei picchi di acuti pazzeschi. Si mettono un po' a parlare, si presenta, lei è Winky, lei conosce Dobby. Tra l'altro dice, Dobby parla sempre di Harry Potter, mi fa una testa così su Harry Potter, che palle.
Sì, Harry le chiede, ah, il vecchio, caro vecchio Dobby,
come se la passa?
Come se la passa?
Questa libertà.
Questa libertà proprio gli sta andando male, perché si sta facendo delle strane idee, vuole tipo essere pagato per lavorare, queste follie
qua. Quindi non
c'è
nessuna famiglia che lo prende, insomma, è un po' così. Quindi è un interessante punto di vista di un altro elfo, no? Un elfo magari un po' più bigotto, un po' più legato alle tradizioni.
Sì, ma cioè finché è così, nel senso è... Chiaramente l'ironia della situazione è palese, nel senso, perché vuole essere addirittura pagato, detto chiaramente scherzando, perché giustamente vuole venire pagato Dobby, e quindi qua ci sta, insomma. Invece Winky è un po' più appunto condizionata da questa struttura sociale,
certo,
diciamo, che gli impone di essere degli schiavi. Lei dice che appunto gli elfi domestici sono fatti per seguire gli ordini e non devono certo divertirsi. Cos'è questa follia del divertimento?
Sì. Infatti gli chiedono, ma perché sei sola? E dicono, no, so, il signore, mio padrone, il signor Crouch, mi ha chiesto di tenergli il posto. Che, voglio dire, saranno numerati i posti. Poi nella tribuna d'onore cioè ci saranno 20 persone, quindi insomma non c'è bisogno di tenere il posto, secondo
me. Perché il posto sarà numerato.
E poi è numerato, appunto. E invece niente... Ma come vi dicevo nel riassunto, state attenti a questi particolari.
Ron tra l'altro dice, così questi sono gli elfi domestici?
Sì, non l'ho mai visti.
Mai visti.
Ma sai, ma Mirka, loro non hanno le foto, non hanno i video, non hanno YouTube, cioè... se non vedi una cosa, sai che esiste, ma non sai come sia fatto.
Sì, poi tu dici, essendo poveri, loro non possono...
Non possono assolutamente neanche pensare.
Però mi sembrava che nel secondo libro, quando parlassero di Dobby in macchina durante l'Anglia, quando Fred e George sono venuti a prendere Harry...
Sì.
Dicessero, un elfo domestico, mia madre ne ha sempre voluto uno.
Sì,
tipo.
sì, però non sanno bene come sia fatto.
Non sanno bene come sia fatto.
Perché comunque non hanno delle riviste.
Mi ha fatto ridere che Ron dice weird things, cioè li chiama tipo
che cose strane.
Sì, sì. Cioè sta parlando, è senziente, lo vedi, non è un oggetto comunque.
Comunque, tra le cose che dice Winky è che soffre di vertigini, non... infatti
questo ci importa.
Perché comunque non lo so. Non importa, ma forse sì.
Vabbè,
forse
diciamolo. No. Soffre di vertigini. Okay. Quindi anche gli elfi
domestici. No, è tutta triste. Sì,
anche gli elfi domestici possono soffrire di vertigini. Questo li dimostra come creature effettivamente simil umane. Arrivano i vari pezzi grossi.
Ah, sì.
Tempo di arriva Fudge.
Oh, yes.
Insieme al primo ministro bulgaro.
Sai che mi sarei aspettato anche in tribunale d'onore comunque ad assistere alla partita? Silente.
Silente non c'è.
Invece non se la guarda a casa.
Se la guarda a casa la TV. Sulla Rai, sì. Non se la danno su Sky.
Col commento di... come si chiama? Vabbè, ai tempi lì c'era forse ancora Bruno Pizzul nel 94.
Sì, Pizzul.
Ecco, Krum. Victor Krum. Non sono capace a fare le imitazioni, lo so, però immaginate.
Vabbè, però più o meno, dai. Arriva Fudge, saluta Harry come un suo pari, come un amico.
Tra l'altro Percy.
Gelosissimo.
E poi arriva... Lucius Malfoy.
Arriva il big boy, Lucius Malfoy. Sì.
Arriva Lucius Malfoy che insieme a Draco, figlio e la moglie.
Consorte. Mai vista, credo.
No, non si è mai vista e non so se è già qua, si dice il nome, non credo. Che anche loro hanno guadagnato, si sono guadagnati questi posti.
Tramite, a quanto pare, generose donazioni.
Al San Mungo, all'ospedale.
Sì.
E mi chiedo. E invece Arthur, cosa ha fatto per meritarsi sti posti? Ha dato il culo.
No. C'era... Non ha... Grazie a Ludo Bagman, tipo?
Sì, avrà fatto qualche lavoro, qualche favore Ludo Bagman.
No, ma secondo me sono amici, semplicemente.
Sono amici, basta.
Oh, Arthur, li vuoi due biglietti?
Vabbè,
ma sì,
Ludo Bagman fa così con
esatto,
tutti, però.
No, però Ludo Bagman è uno che piegare le regole gli piace.
Sì,
cioè,
però perché proprio con Arthur V.
Weasley. Sta simpatico.
Sta simpatico, vabbè, ho capito, ma mi sembra un po' poco. Secondo me ha fatto qualcosa di nascosto, ha fatto qualche casino, l'ha combinato anche Arthur Weasley, perché...
Oppure magari ha visto Ludo Bagman che faceva qualcosa di super illegale e quindi per mettere a tacere la cosa Ludo gli ha detto senti.
Può essere.
Vai a vederti la partita, sì, sì. Qualcosa del genere.
Può essere, sì, sì.
Allora,
sì,
volevo annotare che vabbè, Lucius Malfoy fa una presa in giro alla Draco, ai Weasley. Dice: ma non è possibile, la tua casa non vale così tanto come hai fatto per metterti questi, esatto, biglietti. Quindi questa piccola frecciata. E poi il narratore dice: Harry e Draco erano stati nemici fin dal primo giorno a Hogwarts. Forse il quarto libro, però davvero questo magari puoi anche evitare di dirmelo,
sì,
no?
Sì.
Anche perché io non inizio dal quarto, siamo lì, sempre lo stesso discorso. La madre, quindi la madre viene descritta, è bionda come loro due, assolutamente non necessario che lo fosse, ma lo è alta e magra e sarebbe anche bella se non
se
avesse...
Se non fosse la stronza.
Sì, com'è? Se non avesse una faccia da stronza, tipo, no? Dice la puzza sotto il naso.
Sì,
tipo.
La puzza sotto il naso, sì. Sì, sì, sì.
E... Tra l'altro Lucius presenta la sua famiglia a Fudge, folle anche lì che non li abbia mai visti. Cioè, lavorano, cioè comunque Fudge...
Sono comunque sempre in 20 in tutto l'Inghilterra. E comunque poi arriva anche Ludo Bagman.
Sì.
E l'altro fa strano che quando si cita Bachman è sempre Ludo Bachman, non è mai Bachman e basta. Non so se si è fatto caso, è proprio sempre
non
nome e cognome.
Non ci ho fatto caso.
E però suona bene, in effetti, Ludo Bachman. E quindi attribuito ad onore.
Sarà tipo Ludovic.
Dici?
Ludovicus.
Sì. Ludovicus. Sì, detto Ludo, sì, può essere. E a questo punto attribuito ad onore è al completo. Manca forse solo Crouch, che ancora non si è visto.
Crouch ancora non si è visto.
Scopriremo forse dopo.
Scopriremo forse, forse dopo.
Bagman fa l'incantesimo Sonorus,
sì,
alla gola, e in questo modo tutto quello che dice da quel momento in poi, finché non dirà Quietus,
sì,
verrà
amplificato.
Quindi deve stare attento quando va in bagno, sai come... cos'era la pallottola spuntata, quella roba lì che va in bagno, oh no, lalala, sto pisciando.
Esatto, sì, no.
E quindi deve stare attento a questa cosa e qua, quindi, appunto, e dà il benvenuto a tutti.
Sì, quindi capiamo che il nostro Ludovic sarà il commentatore per questa partita.
Eh sì, perché qua i commentatori...
il suo passato da sportivo, giustamente, ha delle credenziali abbastanza interessanti.
Sì, ma tra l'altro, appunto, non ha una cabina di commento tech, cioè una cabina, come si dice, una cabinetta dove di solito...
È tipo lì seduto.
È lì seduto che parla da solo, cioè, sì, stranissima come cosa.
Mi è venuto in mente una roba folle, che nel film non fanno vedere la partita di Quidditch.
Nel film non fanno vedere?
No. Ti ricordi sta cosa?
C'è qualcosa, però...
Tipo, mi ricordo che c'è tipo... Forse il primo ministro, non so, qualcuno, Fudge, che dice tipo che la partita abbia inizio e poi la scena dopo sono loro che festeggiano.
Il tribice fischio.
Sì, mi ricordo sta roba che quando ero al cinema dicevo no, raga, come?
È difficile farlo.
È difficile farlo.
Comunque, dà il benvenuto Bagman.
No, vorrei un appunto, scusami.
Vai.
Cioè, se lui fa Sonorus, il suono funziona in un certo modo. Cioè, quelli vicino a lui vengono completamente assordati. Se devono sentirlo quelli dall'altra parte dello stadio, quelli vicino a lui...
No,
orecchie distrutte.
Secondo me è una sorta di filodiffusione abbastanza...
Ok, cioè funziona in modo condizionale, tipo più è lontano,
sì,
in realtà più,
sì,
viene amplificato.
Sì, sì, è comunque, okay, magia.
È comunque magia. È tutto previsto nelle formule della magia.
Quelli vicino a
Bagman
con i tappi delle orecchie.
No, sì.
E dice, benvenuti alla 422esima edizione della Coppa del Mondo di Quidditch, della finale, anzi che poi... È la finale, ci sono state altre partite prima, non ce lo dimentichiamo sempre, ma dai, questa
è la
finale.
Questa è la finale.
Quindi, 422, ti sei chiesto un po'.
C'è ogni anno, abbiamo detto.
Eh no, cioè almeno non lo so, non viene detto, però io ho immaginato che possa esserci ogni 4 anni. Perché?
Minchia.
No, ti spiego anche i miei motivi. Uno, perché si rifà un po' al calcio e il calcio e i mondiali sono ogni 4 anni.
Questo non so se J.K. Rowling lo sa, però...
Ma... Penso di sì, okay, o comunque basta cercare su internet. No, ma soprattutto noi iniziamo la storia nel 91, la finiamo nel 97.
E
non si parla mai di Coppa del Mondo di Quidditch, quindi le altre edizioni potrebbero essere state nel 90, nel 94 che è questa, e nel 98 in linea di massima.
Comunque io penso sempre a queste cose, siamo nel 94, tipo in Italia in questo momento c'è tipo Tangentopoli,
Berlusconi,
quelle robe lì,
sì,
arriva Berlusconi, sì, è pazzesco.
No, la cosa è, se si contano quindi 4 anni, io ho fatto il calcolo, ho fatto 4 anni per 422 edizioni, si arriva
1688,
alla...
presumo.
Eh?
1688, presumo.
L'hai fatto al volo?
Vabbè, in testa, sì, è facile.
Madonna, sei veramente pazzesco. La prima edizione quindi è nel 306 dopo Cristo.
Non mi torna.
Quindi Impero Romano, Costantino, quella roba lì.
I maghi romani... Sì. Avranno organizzato loro.
Probabilmente vinceva sempre Italia, come, sì, o comunque Imperius Roma.
Imperius Roma.
Contro i barbari, secondo me.
Sì, contro i galli, quella
contro
gente
galli
lì.
Però alla fine sono arrivato alla conclusione che in realtà non è ogni 4 anni, ma è semplicemente ogni quanto cazzo ne hanno voglia, sì. I maghi sono così,
cioè. Non gliene frega un cazzo.
Ah, quest'anno potremmo fare la Coppa del Mondo,
facciamone 8, facciamo sì, un al mese,
sì,
12.
Sì, sì, sono così. Tra l'altro, altro indizio che ho trovato, tornando nel primo capitolo, uno dei primi capitoli, quando Molly Weasley invita Harry Potter alla Coppa del Mondo di Quidditch con la lettera, nella lettera c'è scritto: la Gran Bretagna non ospita la Coppa da 30 anni. 30 anni non è un multiplo di 4.
È vero. Quindi...
quindi sì, potrebbe essere anche sì, una trentina d'anni, però vabbè, ma chi se ne frega.
Non ce ne frega un cazzo.
Andiamo con le mascotte.
Allora sì, prima di presentare i giocatori, Ludo Bagman presenta le mascotte delle rispettive squadre, quindi proprio come tipo nel football, diciamo. Oh, sono yes. Le...
ma secondo te è solo una cosa per la finale o anche...
No, sì, sarà per la finale, per la finale. Siccome cioè, di solito c'è tipo magari la cerimonia d'apertura, sì. Così magari qua fanno, ci sta. Fanno una bella genere. Allora, che cosa hanno portato i bulgari?
I bulgari sono pazzi.
I bulgari hanno portato delle
tentatrici,
donne.
Tentatrici di suicidio di massa.
Sì, e tra l'altro sono delle donne praticamente.
Delle donne, sì, hanno portato delle fregne anzi.
Sì, hanno portato delle fregne, però, cioè, a parte che sono dei mostri, in realtà quando si arrabbiano sono dei mostri, però, sì. Cioè, sono... perfettamente loro sì che sono perfettamente senzienti,
se...
cioè sono delle
sì,
umani
sì.
Praticamente
sì, qua, cioè,
anche perché dopo
no,
c'è
beh,
la scena
sono,
no,
sono delle fate
tipo
diciamo delle fate,
fate. No, però tenere... fermi tutti perché Fleur de la Cour è mezza
ha
vela
un quarto
quindi,
di vela sì.
la come si dice la
no possono lo... possono riprodursi
possono
con umani
con umani
sì, sì.
Quindi porca merda cioè sono persone queste qua nel senso.
È come tipo la Svezia visto che le svedesi sono tutte per antonomasia fregne
portassero delle... Ora, se... sì,
una,
però, capito,
una riga di
tipo. Animali cioè questa è una follia perché vengono trattate come mascotte
comunque non sono proprio delle al 100% delle esseri umani, no. Ma sono delle creature. E tra l'altro sono andato a cercare
sì, sono
anche
tipo delle sirene praticamente se vogliamo.
Sì, sono andato a cercare un po' sull'internet queste vela, non so bene come chiamarle. E sono effettivamente fanno parte della mitologia slava.
Ah, ok, esistono.
Quindi esistono davvero. E tra l'altro vengono tradotte in italiano come vila al singolare oppure villi al plurale.
Villi.
Le villi sarebbero.
Ok, sarebbero le villi.
E sono, come dici te, appunto delle sirene, tipo, ma terrestri un po', quella roba lì.
Sì, però il meccanismo è quello delle sirene, no? Loro ti... ti
attirano con la loro bellezza.
Ti retiscono.
E poi in realtà... sì, qua dice che sono, secondo la mitologia slava, appunto, delle giovani fanciulle morte prima del matrimonio perché tradite o abbandonate, quindi che sono ammazzate per questo fatto qua, oppure giovani madri che però sono straziati dalla morte dei loro figli e quindi anche loro che si sono ammazzate. Quindi sono esseri vendicativi, spettrali, incapaci di trovare un riposo eterno nella morte che quindi ogni tanto... tra il crepuscolo e l'alba, quindi di notte.
Si fanno qualche scorpacciata.
Si fanno qualche scorpacciata, tra l'altro con l'aiuto di rametti di vischio, quindi insomma apparentemente magici, quindi anche il vischio, no? Quelle cose, il bacio, bla bla.
Mm-hmm.
Quindi insomma, fino a provocare la morte per sfinimento dei poveri malcapitati. Tra l'altro Giacomo Puccini, proprio nota di cultura, che
wow.
non so minimamente chi sia, non sia da me conoscere Puccini, ha fatto un'opera lirica chiamata Le Villi, quindi comunque è una cosa anche...
è conosciuta.
No,
diciamo.
Conosciuta e
importante.
Dentro la cultura italiana dei Puccini.
Di Puccini.
Quanto cazzo era Puccini? 800.
Sì.
Sì, quella roba lì.
Sì.
Salutiamo.
È tutto lì. Ciao
salutiamo,
Giacomo. E cosa fanno invece nel libro queste villa? No, te lo chiedo, cosa fanno? Non mi ricordo. Cantano? No.
Ah, me lo chiedi a me. Parte la musica.
Cantano,
quindi
no?
Penso che cantino, sì. E soprattutto inducono tutti al suicidio, perché c'è Harry che va subito in botta.
Sì, cioè... praticamente ti attira. No, cioè, Harry vuole fare una sorta di gesto. Così,
sì, vuole farsi vedere in qualche modo.
Per farsi vedere, perché è attirato da queste... da queste donne.
E quindi dici...
E quindi tutti gli uomini praticamente vengono... Tra
sì,
l'altro
sì, sì.
Mai stato così etero questa saga, perché ovviamente solo ed esclusivamente
gli uomini.
Non esiste che una donna venga attirata da questa bellezza qua.
E arrivano pensieri selvaggi nella testa di Harry addirittura.
Sì. Harry non ce li dice questi pensieri selvaggi, però ragazzo mio... Non c'è, sì, comunque,
mi
quarto
confermi
libro,
che...
confermi che è pesco pa...
14 anni, comunque si fa
ci
sentire
siamo,
un po'
siamo.
L'ormone che arriva...
Si sarà già masturbata quest'ora Harry Potter.
Sì.
Ah, le famose seghe l'anno scorso.
Sì, già l'anno scorso.
Hogsmeade, gli altri erano Hogsmeade, speciale seghe, sì, è vero.
No, ma già l'anno scorso dai Dursley, quando faceva Lumos, in realtà.
Vabbè, vero,
sappiamo
vero.
Tutti che voleva vedere dei giovani tipo porno del fratello, del cugino. E pensa addirittura di buttarsi dalla gradinata, no? Per
sì,
fare questa
sì,
cosa
sì,
di
sì,
folle.
Sì, gesto folle.
Poi si rinviene e vede Ron che anche lui si sta quasi per buttare con un tuffo. Quindi, insomma, se hanno, come si dice, rischiato Harry e Ron, che comunque... Sì, sono ragazzi, ok, però non è che sono persone per bene, no, comunque...
Sì, ragazzi.
Sono ragazzi normali, diciamo, non che gli altri non siano normali, ma non so che altro cazzo di parola usare. Puoi capire cosa potrebbe provare una persona magari un po' più in difficoltà, con delle difficoltà emotive, con difficoltà sociali, insomma.
No, potrebbe
davvero veramente farsi male. E lì ci sono 100.000 persone. Fai 55, saranno più maschi, perché ovviamente le femmine stanno a casa, come ci insegniamo Holly Weasley, a mettere a posto e a cucinare. E fai 70.000 persone, potrebbero rischiare veramente la morte. In questo caso, grazie a Dio che questo show finisce in tempo, le villa tornano al loro posto e tutti si ripigliano.
Sì.
Pronti per vedere le mascotte invece dell'Irlanda.
Che sono i leprecauni.
Ah, tra l'altro una cosa simpatica che Harry in quel momento decide che ti farà Bulgaria. Mica, e due fica, mi frega più un cazzo.
Veramente, tira più, veramente.
Tira più sì. Un pelo di vila che un carro di che un trifoglio tricolore. E c'è Ron che sta facendo a pezzi il suo trifoglio verde. Ma Irlanda di merda, mi frega un cazzo. Che tra l'altro sono inglesi, quindi...
Fermi tutti perché... Ma arrivano
anche le
incredibili mascotte dell'Irlanda, che sono i leprecauni o leprecani.
Leprecani, vabbè, nella traduzione. Sì, okay.
Io perché in italiano a volte è anche leprecauni, anche spelling, questi,
sì.
E sono questi piccoli cosini barbuti, vestiti di rosso, con tutti, ognuno c'ha una lucina praticamente, e come fossero dei droni.
Volano.
E dico droni perché di recente ho visto tipo quei video che a Hong Kong fanno tipo spettacolo con i droni, sì, che fanno i draghi in cielo.
Ma io conosco,
è una roba così.
Io conosco dei ragazzi, uno è del mio stesso paese, che avevano fatto un po' di anni fa, poi non so come sia andata avanti, una startup con questi, si chiamava tipo Luminous Bees.
Faceva anche un po' di marchetta.
E, no, vabbè, dato non so se sono ancora attivi nel campo, però facevano tutte queste cose con droni che andavano in aria. Facevano,
sì, fanno le formazioni, quindi, le coreografie.
Sì, quindi sì, se mi dà molto l'idea questa roba qua. E poi soprattutto lanciano monete d'oro.
Sì, fanno piovere monete d'oro sulla folla. Quindi... possono creare il denaro dal nulla, eccoci
sì,
qua.
Ok, tutto bello, ma sono pericolosissime. Cioè, ti ricordi le monetine lanciate agli arbitri, con l'arbitro che...
Tra l'altro i galeoni sono tipo grossi così, sono enormi.
Così chi ci ascolta non lo vede, però
no,
sì.
Prima nel capitolo scorso diceva che erano grossi come una roba grossa, che non mi ricordo, però...
Definisci tipo una pizzetta.
Una pizzetta, sì, una speedy pizza tipo.
O un cookies, quelli americani però quelli grossi.
Cookie, è un cookies. Mm. È grosso come un cookies. Quindi peserà mezzo chilo, minimo.
Ma poi anche la monetina
d'oro,
piccola. Anche la monetina piccola lanciata dall'alto fa male.
Pericolosissimo.
Quindi se le mascotte bulgare hanno tentato il suicidio di massa, questi invece direttamente provano ad ammazzare con i soldi.
E Ron raccoglie più galeoni che può. Questi galeoni, e dice: tieni Harry, così almeno mi devi fare per forza il regalo di Natale.
Ron,
questi...
ce n'ha già tantissimi Harry di galeoni, cosa
Io,
fai?
Però, anche se sei la persona più ingenua del mondo, come puoi pensare che questi soldi
siano
veri?
Veri?
Cioè, non mi torna. Se nel mondo magico magari è un'illusione, per forza. Se si potessero creare i soldi dal nulla, forse lo farebbero tutti.
Sì.
Che voglio dire, è già successo di peggio nel mondo magico.
Basta avere un leprecano in casa e dice: mi serve l'ATM, mi serve 20 galeoni. Ok.
E queste erano le nostre mascotte.
Tra l'altro, una parola sui leprecani.
Sì, giusto un po' di nota folcloristica.
Bravo.
Certo.
Tra l'altro, leprecani, io subito ho pensato fosse un mix tra lepre e cane, ma
assolutamente
non c'entra
no.
Veramente un cazzo. Sono anche queste delle creature che esistono veramente, nel senso, nel folklore, questa volta irlandese. La prima volta che sono apparse in letteratura era 1604,
Urca.
Così ti butto lì questa data. Quindi, praticamente, durante la 300esima edizione della Coppa del Mondo di Quidditch,
io
immagino,
sì.
250esima edizione, e sono anche detti gnomi irlandesi oppure semplicemente folletti. Quindi,
folletti.
Quella roba lì, alla fine tante cose, poi sono sempre tutti folletti. L'etimologia del nome, che appunto mi sono chiesto, ma perché leprecani? Come dici tu, spesso vengono detti anche leprecauni, quella roba lì. Pare che dal gay, ce ne sono tante di idee, ma io mi sono associato quella che mi sembrava più...
probabile.
Non lo so.
Più bella, più
facile da raccontare. In gaelico vuol dire piccolo spirito.
Un piccolo spirito.
E niente, quindi io direi che possiamo andare con la partita, con le formazioni.
Oh, entrano le formazioni e nel frattempo sfrecciano in campo i giocatori. Per la Bulgaria abbiamo Dimitrov, Ivanova, Zograf, Levski, Vulkanov, Volkov e Krum, il nostro cercatore.
E
questo,
per Irlanda...
vediamo per la prima volta Krum, aspetta, che viene descritto come un rapace troppo cresciuto, tipo questo volto, questo naso aquilino, queste sopracciglia folte. Viene difficile pensare che abbia solo 18 anni, perché lui è giovanissimo, però evidentemente non...
Ne dimostra di più, ma poi sai, l'effetto... l'effetto VIP tende a invecchiare un po' tutti, no? Quando vedi,
beh, questo è vero, questo è vero.
Quando vedi una cosa un po' dal basso all'alto.
Dal basso all'alto.
Invece per l'Irlanda abbiamo Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran.
Ma sì.
Che tu dicevi prima?
Moran.
Quigley e Lynch.
Che
tra l'altro,
cercatore.
Che è il cercatore, io mi sono segnato di tutti questi, poi andando avanti nella partita ci accorgiamo, cioè ci viene detto che ruolo hanno tutti, quindi me li sono segnati, ma
vabbè,
non te ne frega niente.
Non me ne frega. Viene introdotto anche l'arbitro, che è l'egiziano Mustafa Hassan,
sì,
che arriva con la sua scatola, con le palle, no, non le sue, ma le palle
ufficiali del torneo, e ti sei segnato come apre questa scatola?
No.
Con un calcio.
Ci dà un calcio,
Gli dà un calcio, apre il baule, escono le... un po' meno, cioè,
perché la finale un po' di show.
Tanto Hassan Mustafa, scelta del nome,
beh, è un nome abbastanza generico, direi.
Mario Rossi,
sì, Mario Rossi.
Ah, è l'arbitro italiano, si chiama Mario Rossi.
Sì, okay. Esatto, direi che la situazione è esattamente quella. E
si parte.
Fischio, sì, d'inizio, si parte. Il 15 a quanto pare è di livello altissimo. Questi sono velocissimi, mai visto una roba del genere, sono veramente, Harry non riesce a seguire l'azione con questi binocolini e non riesce, poi i binocoli gli dicono anche i nomi delle
non i binocoli
schemi,
ma l'omniocolo.
L'omniocolo,
che è quella roba che avevano comprato l'altra
quando
volta.
Guarda, gli scrive anche i nomi degli vari schemi,
sì,
che vengono applicati.
È pazzesca sta cosa.
Formazione testa di
realtà
falco.
Realtà aumentata.
Sì,
sono i Google Glasses.
Ce l'abbiamo anche noi.
Sì, ce l'abbiamo anche noi, però non so se sarebbero in grado in diretta di descrivere.
Sei ora con le AI,
finta Fronsky.
Ci arriviamo.
Però c'è un errore. C'è un errore in questa realtà aumentata.
La formazione testa di falco?
No, la formazione d'attacco testa di falco è intoccabile.
E il passaggio di Poskov?
Il passaggio di Poskov. Chi cazzo è Poskov?
Sarà un giocatore di Quidditch.
Ma non c'è nella formazione.
No, vabbè, il nome storico è come dire.
Ah, tipo
zona Cesarini.
Tipo il tiro alla del Piero.
Tiro alla del Piero, okay. Sì, sì, è lui che ha dato il nome.
Passaggio,
sì,
di Poskov, io pensavo fosse veramente
lui. Cioè, il passaggio di che l'ha fatto lui in quel momento. Non c'è Poskov, okay. No, è un giocatore storico della Polonia. No, non lo so. Prime fasi della partita, l'Irlanda domina già inizialmente la partita. Abbiamo 30-0.
Sì,
per...
segna Troy il primo gol, poi gli altri non...
Per... sì, 30-0 per i verdi, diciamo, per i nostri quadrifogli.
Sì, comunque i cacciatori dell'Irlanda fortissimi, si capiscono a memoria, cioè...
Sì, sì, si intendono.
Totti, Cassano, Battistuta.
È quella roba lì. Sono veramente... c'è proprio una forte chimica tra loro.
E poi c'è il gol di Ivanova, che è tra l'altro cacciatrice.
Cacciatrice.
Femmina. E penso che sia...
Ivanova.
Sì, perché poi è un cognome, quindi non c'entra niente, però...
Eh no, però Ivanova sarebbe Ivan, perché sai che lì i cognomi...
Ah, ok, no,
cioè,
non
si
so.
Capisce dal cognome.
Ah, non lo sapevo. E se non sbaglio, anche Moran è una cacciatrice.
Ok,
donna,
per
quindi.
Invece,
tutti gli altri sono maschi. Però è bello che, cioè, nonostante tutto quello che
nonostante
si dica,
tutto quello che si dica, effettivamente il 15 è misto, ma anche nella squadra di Hogwarts è così.
Esatto, quindi questo è una
torna.
Cosa che ci piace. E appunto Ivanova fa il gol della bandiera, no? Quindi siamo 30-10. Poi c'è un momento in cui i cercatori, quindi Krum e Lynch, vanno a fuoco, perché si vede che hanno visto qualcosa. Poi però alla fine, arrivati quasi sul terreno, Krum devia la propria direzione, quell'altro invece Lynch si schianta a terra.
Non capisco come sia possibile questa cosa.
No, sì,
non sai usare la scopa.
È veramente un dilettante, assolutamente.
Come fai? Cioè, se quello devi anche tu, nel senso, no, sei piantato nel terreno.
Però effettivamente era solo una finta questa di Krum, che è la famosa finta Vronsky.
Sì, che poi è una finta. No?
Sì.
È una finta.
Cioè, la faccio anch'io.
Sì. Mi sembra che anche Harry Potter l'abbia già fatta.
Anche
cosa
secondo
lì
me
di...
l'ha già fatta l'anno scorso.
Però questa è Vronsky, appunto da Vronsky, che è quello che l'ha popolarizzata. E...
che era il compagno di squadra di Poskov, probabilmente.
Probabilmente sì.
Comunque c'è una grande tradizione slava con questi nomi, no? Il Quidditch, probabilmente.
E addirittura richiede l'intervento dei medici,
dei
Medi Magi?
I Medi Maghi, ma
sì, Medi Wizards.
Ma quando mai sono usciti questi? Ma chi sono?
Saranno quelli del Salmungo.
Ma quelli erano i guaritori, secondo me, se ricordo bene.
Questi forse più tipo, no, vabbè, qua sto giustificando chiaramente J.K. Rowling, sono tipo quelli della Croce Rossa, via i forse sono gli infermieri, non lo so.
Però Madame Pomfrey, Madame Chips.
No, Madame Chips è infermiera.
È infermiera. Basic.
Quindi ci sono sia
donna,
i guaritori
forse,
che i medimagi.
Mi sa di sì.
Medimagi, forse i guaritori è più tipo chirurgo, invece il medimago è più tipo...
dottore della mutua.
Sì, non lo so, diciamo così. Effettivamente però sollevi un punto interessante, e secondo me la risposta è non ci ha pensato a sta cosa, sti cazzi, chiaramente.
Ok. Poi insomma,
il commento di Arthur Weasley è tipo: stupido, stava fingendo. Sì, l'avevamo capito, nel senso.
E i prossimi 15 minuti passano con 10 gol per l'Irlanda, quindi si va a 130 a 10.
Quanti minuti passano?
15, quindi un gol ogni...
Ma questa partita quanto dura? Tipo 25 minuti?
Pochissimo.
Pochissimo.
Tanto prima si scommetteva, cioè, durerà settimane.
Perché veramente siamo 130 a 10.
Sì, non si capisce come la Bulgaria sia arrivata in finale.
È scarsissima.
Forse grazie solo a Krum, cioè, che ha visto...
Stompatissimo.
No, l'unica cosa che Krum ha sempre... preso il boccino nei primi 10 minuti quando gli altri non avevano il tempo di fare tutti quei gol che servono per...
E invece oggi Krum è un po' fuori forma, non lo so.
Sai, il boccino poi in questo stadio di 100.000, che poi questo stadio secondo te è stato usato anche per le semifinali, quarti, gli ottavi, oppure solo per la finale?
Magari... No, vabbè, dai, per tutte, spero di sì, okay. Sennò che senso ha? Abbiamo un episodio in cui le Vila cercano addirittura di irretire l'arbitro.
Sì.
Che va lì un po', si mette davanti a loro, tipo fa i muscoli.
Sì, perché l'arbitro appena ha fischiato una punizione.
Giusto, ha dato una punizione per
l'Irlanda, perché il portiere bulgaro ha dato una commitata su Mullet.
E quindi indignate le Vila fanno questa roba all'arbitro.
Però una cosa anche mi sono segnato, so che è un po' così, chi se ne frega, un po' come i Medi Maghi, ma l'arbitro assegna una punizione. Sbaglio, è la prima volta che sentiamo la parola punizione nel Quidditch. Cioè, l'altra volta c'erano i rigori. La punizione perché non era in area, ma non esiste l'area di rigore.
Allora, ora mi fa venire il dubbio, perché secondo me in inglese diceva penalty.
Ah, ok, interessante.
Penalty.
Ok, interessante, quindi è stato un'area di rigore.
Scusa, come si chiama in inglese il calcio di punizione? Tipo free kick, come si chiama? Non
sì,
lo sai,
una roba del genere.
Quindi in realtà potrebbe essere un errore di traduzione.
Ah, ok, bene, bene. Si può parlare solo di punizioni e non di rigori.
Allora è un rigore, dai. Cioè, proprio un calco hanno fatto, perché penalty, punizione, hanno pensato. Invece è un calcio di rigore. L'arbitro viene fatto ripigliare da questo suo irretimento.
Ah, sì, qua è bello.
Un calcio. Chi è che gli va a dare un calcio? Qualcuno?
Un Medimago.
Un Medimago
arriva, rimedio.
E tira un calcione. L'arbitro, quindi indignato di questa cosa, tenta di far allontanare le Vila dallo stadio. E qua c'è un piccolo dettaglio divertente, secondo me, perché Ludo Bagman dice, tipo, oh no, potrebbe mettersi male, e il narratore dice, tipo, fu proprio così. Il narratore risponde a Ludo Bagman, diciamo, non era mai successo di vederlo in Harry Potter, questa cosa. Fatto sta che l'Irlanda guadagna 2 rigori
ulteriori sì,
per le proteste dei bulgari, che vogliono far cacciare anche i leprecauni, quindi bolgia totale.
Sì, un casino. Bolgia in campo. E tra l'altro la cosa bella è che c'è la bolgia in campo, però poi loro continuano a giocare sopra in aria.
Sì.
Cioè la cosa bella del quiz, esatto, è anche quello che i tifosi si possono anche ammazzare, o comunque i tifosi e mascotte, esatto, quello che è, ma gli altri possono anche giocare.
Le Vila lanciano delle palle di fuoco.
Sì, che tra l'altro in questo caso sì, le Vila iniziano a rivelare la loro vera natura, no?
Sì,
non sono più
praticamente delle arpie alla fine,
sì,
no? Tipo
degli uccellacci con le facce allungate, uccelli
un
feroci.
Un po' cattivelle, sì. E invece le precauni si sono messi in modo in formazione da formare un gesto molto maleducato. Tra l'altro io lì ci ho pensato, perché tutti penserebbero al dito medio.
Però
presumo.
Lì usano 2 dita.
Esatto. Mm-hmm. Non mi ricordo se anche in Irlanda, però sicuramente in Inghilterra è tipo il segno di vittoria, no?
Sì. Sì, di vittoria al contrario.
Sì, è vittoria al contrario. Cioè, vittoria così.
Il dito medio però con anche l'indice su.
Esatto, sì. Questo
quello è. Che è strana sta cosa, se ci pensi. Però loro direbbero che è strano noi che facciamo solo un dito, quindi ci sta. Comunque, la partita, dicevamo, continua in alto, mentre sotto c'è tutto questo bordello, c'è ancora qualche gol, poi c'è il battitore Quigley che colpisce Krum con un bolide. Naso rotto, Mustafà però non fischia.
No, non fischia.
Che voglio dire?
Questo è un arbitraggio molto, no, molto lassista.
Ma no, ma è... scusa, che non fischi è cioè, comunque il bolide è previsto, nel senso...
Vabbè, sì, in quel senso lì sì.
Cosa ha fatto
sì.
di male?
In
no?
quel senso lì sì, è vero.
Cioè, magari non si può colpire in faccia. Non so qual è il fallo. Comunque il bolide è fatto apposta per colpire gli altri giocatori.
Stai scendendo chiaramente troppo nei tecnicismi.
Vabbè. E in quel momento lì, con Krum, che ha il naso rotto, tutto insanguinato e tutto, vede il boccino, parte... Anzi, no, è Lynch che vede il boccino. Aidan Lynch.
Aidan Lynch vede
Lynch
il
è l'unico giocatore che gli danno anche un nome, Aidan.
Aidan Lynch vede il boccino.
Vede il boccino, a parte questo inseguimento, Krum dietro, e anche lì lo prende. Cioè, non so bene come, perché comunque... avranno tutti le scope della Madonna, no?
Hanno tutti la Firebolt.
La Firebolt c'erano tutti gli irlandesi,
ah, okay.
Mi sembra.
Vabbè, comunque anche gli altri.
Quindi anche gli altri avevano la Firebolt, probabilmente. Quindi non si sa bene come, forse perché è più aerodinamico, non lo so, riesce a superarlo. Lynch di nuovo si schianta per terra, quindi ormai non è capace a volare quel povero Cristo.
Evidentemente no.
Secondo me Harry Potter è più forte, probabilmente. Krum prende il boccino.
Follia totale.
Harry Potter è più forte. La
no,
follia qual è?
Ne avevo già parlato l'altra volta, ma spiegami perché in questo momento Krum deve prendere
allora,
il boccino.
L'altra volta ti avevo risposto perché comunque lui capisce che non,
che non c'è più da,
non c'è più
niente
speranza.
Da fare. Ma non è vero,
però
bastavano tipo due gol in più.
Esatto, esatto. Vedendo poi il risultato,
perché la partita finisce 170-160 per l'Irlanda. Quindi bastava che ci fossero, con un gol in più, pareggiavano.
Sì, che poi tra l'altro chissà cosa sarebbe successo
e
perché il pareggio...
E in più Lynch si è appena schiantato di nuovo, quindi sarà storditissimo di nuovo.
Sì, poteva aspettare
poteva lasciarlo
ancora
un attimo andare.
Mal che vada, la mola la faceva più tardi, dai.
Lo faceva dopo.
Aspettava mezz'oretta
no, chiaramente
ancora
per soddisfare la scommessa di Fred Jones. Forse Krum aveva fatto un po' di calcio scommesse,
che,
quindi scommesse con... come Buffon,
scommesse.
Tipo, sì.
Ci sta, ci sta. Fanno Bagman po- tipo Moggiopoli,
sì, Bagmanopoli,
Bagmanopoli,
sì, qualcosa del genere, non so, potrebbe essere effettivamente. E quindi vince,
finisce la partita. Krum è tornato da, dai Medimaghi perché lo curano per il naso, ecco, poi gli squad che però sono tutti un po' tristi perché hanno, hanno perso, mentre gli irlandesi festeggiano, solite cose, insomma, da, da finale di un mondiale.
Sì, Harry tra l'altro dice, ma Krum voleva finire la partita a modo suo, nel,
sì,
nel suo
sì,
personalissimo stile.
Cioè, però in effetti poteva attendere almeno una ventina di minuti in più che magari le cose cambiavano, sai, magari anche solo un episodio poteva riportare un po' le cose al posto giusto per la Bulgaria, ma evidentemente non avevamo più tempo, così come anche noi ci stiamo avvicinando al tempo, quindi grazie a Rowling per aver fatto finire la partita abbastanza presto, sennò saremmo andati lunghissimi anche noi.
Sì, la partita finisce e finisce anche il nostro capitolo, direi.
No, beh, sì, poco prima del della fine del capitolo succede ancora un paio di cose, tra cui il ministro della magia bulgaro che tipo dice abbiamo giocato bene in inglese.
Ah sì, è vero.
Fa molto ridere. E Fudge che dice ma come, ma parli inglese?
Si ha faticato tantissimo per farsi capire.
Cioè, è stato molto divertente, prendevi per il culo. Ah ok,
ci sta.
Va bene.
Grazie,
okay,
amico mio.
Ok, boomer, boh, non lo so. E poi fanno le prime azioni che sono, che è proprio sulla tribuna d'onore. Quindi sono tutti gli occhi dello stadio verso i nostri, no? Verso Harry e i nostri. E i giocatori viene scritto che entrano dalle scale. Sono all'ultimo piano di 100 metri,
ci metteranno tantissimo,
tantissimo, potrebbero andarci con la scopa secondo me.
Infatti dopo però quando festeggiano tipo vanno sulla scopa che
sì,
tipo Lynch, Moran tipo si porta Lynch dietro che è tutto,
ah, sì, sì,
tutto
sì,
spaccato in
Aidan
due.
Lynch,
Aidan Lynch.
Harry vede Krum da vicino, prima lo vedeva solo da lontano, che lo vede in realtà, se lo vedeva sulla scopa molto sicuro di sé, proprio
sì,
perfetto,
graziato
sulla terra invece
un po',
è impacciatissimo,
è proprio fatto per volare,
sì,
praticamente
sì,
è stato concepito
piedi
solo
piatti,
per...
non,
sì, è tutto
non,
storto,
sì, storto insomma. E
è schifo.
Ludo Bagman fa il suo quietus, dicevamo prima, per spegnere la voce, alza la coppa al cielo a Ian Lynch e niente, il capitolo quasi chiude veramente con l'ultima frase, appunto, c'è Ludo Bagman che va,
ah, ragazzi,
anzi no, c'è Fred sì, George che va da Ludo Bagman a
battere cassa, diciamo,
a battere cassa, perché...
ah già ragazzi, e infatti quando nel commento lui dice chi se lo sarebbe mai aspettato che sarebbe finita così, ovviamente
arrivano Fred George,
sì,
ma
sì, sì.
Qua non viene specificato se effettivamente Bagman li paga, io ho un vago ricordo che in realtà poi non li paghi.
Io mi ricordo che li paga con l'oro, quello dei leprecauni, mi sembra.
Ah, forse.
Mi sembra.
Forse sì.
Però non ne sono sicurissimo. Infatti
vabbè,
poi loro continuano a cercare di contattarlo per questa cosa. Però vediamo già nel capitolo successivo, di cui parleremo la prossima volta, che c'è un Bagman già circospetto che sembra
molto
voler andare via, vuole scappare per qualche motivo.
Ah, dici che sarà per quello.
Mm-mm-mm.
Vabbè, ma ci arriveremo, direi, la prossima puntata, anche perché appunto siamo...
Siamo addirittura d'arrivo. Lost in Translation.
Sì, io non ho niente da segnalare.
No, ti posso segnalare i Medi Magi, che sono i Medi Wizards, però funziona perfettamente.
Ah,
ti
medi,
segnalo...
Medi perché... No, com'è? Medical. Sì. Okay.
E ti segnalo Winky, che parla in modo sgrammaticato.
Ah, una cosa ho segnato su Winky anch'io, ma non l'avevo traduzione.
Anche in italiano, in realtà, perché dice I knows, invece di dire I know.
Sì, perché
dice,
praticamente...
Io conosce Dobby, tipo, okay?
Esatto, ed è particolare
che
perché
lì...
Dobby, no, perché Dobby parlava tutto in terza persona.
Ah, giusto, invece
Dobby conosce Harry Potter.
Io conosce.
Mentre Winky parla, è strano perché parla in terza persona, ma al posto di Winky usa me. Sì. In italiano è me.
Me conosce.
Sì, non è io conosce, ma è me conosce.
Sì, quindi questo modo di parlare quindi, è un po' sgrammaticato.
Io pensavo che tutti gli elfi domestici in realtà parlassero con il proprio nome e in terza persona, invece cambia.
Ognuno a modo
ognuno
suo.
Ognuno ha il suo...
E basta, direi basta per ora. Non c'è stato tantissimo.
Ti chiedo, sempre a livello di traduzione, comunque di pronuncia a questo punto, Vela o Vila, secondo te?
Beh, ti direi Vila sarebbe in teoria, cioè se fosse una parola in inglese sarebbe Vila. Però siccome una parola magari mezza slava potrebbe anche essere Vela.
Sì. Che poi tra l'altro dicevamo prima che in italiano vengono dette villi, quindi insomma probabilmente la pronuncia più corretta.
Però direi Vila, secondo me nel film dicono Vila.
Secondo me nel film non ci sono neanche.
Però c'è Fleur de la Cour, quindi magari
non mi ricordo. Non so. Va bene, andiamo se tu fossi.
Se tu fossi. Se tu fossi allo stadio, cioè tu che so che sei frequentatore di stadi, se avessi la possibilità, tribuna d'onore come i nostri, oppure in mezzo ai tifosi, agli ultra, al casino, ai colori, al sudore, alla fatica, alla gioia, ai dolori.
No, io ho una via di mezzo, io sono l'uomo del
distinti
della virtusa nel mezzo. Okay. I distinti. Sì, quella.
Siedi lì.
Mi siedo lì tranquillo, un po' più in basso. Non a 60 metri d'altezza, un po' più in basso.
Vedi bene il campo.
Vedo bene.
Posizione sei in gradinata.
Più centrale possibile, perché di solito le gradinate e le curve sono ai lati. Sì che però forse nel Quidditch anche la visione, diciamo, dalla curva, dalla gradinata, cioè dietro le...
Gli anelli
potrebbe essere interessante.
Sì, perché magari sì, comunque fasi della partita si svolgono lì. Sì.
Anche perché poi il campo è più piccolo. Un campo da 15 no, rispetto a un campo da tennis. No, da tennis no, vabbè dai, un campo da basket.
Basket.
Non lo so, forse un po' più grande. Una via di mezzo tra basket e calcio.
Ed è ovale comunque.
Ed è ovale, sì, bello. Ma intanto il campo non conta un cazzo, tutto in aria.
Sì, tutto in aria, infatti effettivamente.
Quindi sì, ti dico posizione centrale. Non in curva, ma un po' più basso. 20 metri, secondo me.
La tua birretta,
il mio omnicolo da una parte, burro birra dall'altra. E si va a comandare.
Va bene, ci sta, lo accetto.
Il mio, se tu fossi, invece è: se tu fossi un mago, saresti andato a vedere la finale? E se sì, in che settore dello stadio saresti andato? Quindi uguale.
Più o meno.
Vabbè, però concentrati magari sulla prima parte della domanda. Cioè, saresti andato a vedere la finale o...
Sì.
Se l'avessi avuto la possibilità, sì, ovviamente.
Sì. No, abbiamo già fatto l'altra volta questa domanda.
Sì, può essere.
Può essere, ne? Non lo so. Vabbè, facciamo un recap dell'altra
volta. Andatevi ad ascoltare la finale dell'altra volta.
O quantomeno una roba simile. No, io... Se non sbaglio, l'altra volta avevo detto che non sono un grande...
Ah, no, l'altra volta era se tu fossi Molly Weasley. Quindi se tu fossi una donna di famiglia, una mamma.
Ah, ok, devo calarmi i panni di una donna.
Invece ora sei tu.
Sono io.
Sei Mirko Carlini, Tasso Rosso.
No, io.
Quella roba lì.
Ah, l'altra volta dovevo dirlo come Molly Weasley, ok? No, vabbè, io a sto giro non sono un super fan del calcio, però siccome seguo gli eventi più importanti, mi avrebbe fatto piacere vedere sicuramente la finale di Quidditch, ma anche per l'atmosfera, per le feste, per le vila.
Ecco, non so, se tu fossi, potevo farlo sulle vila, cioè tipo, se tu fossi una vila, no, se tu fossi un... se tu incontrassi una vila...
Faresti il ritiro dalla vila?
Sì. Chi può dirlo?
Pur sapendo le possibili conseguenze nefaste, chi può dirlo?
Va bene, anche questa puntata finisce qui. Noi ci sentiamo la prossima puntata con un altro capitolo o due, adesso vediamo un po' quanti farne. Anche il prossimo capitolo, se non sbaglio, è abbastanza corposo, quindi probabilmente ne faremo solo uno, ma faremo le nostre valutazioni più avanti. Secondo te dovremmo sempre dire quella cosa, se volete leggerlo con noi fatelo pure e poi ripartire con i consigli di podcast e libri, oppure possiamo dire semplicemente consigliamo un altro podcast?
No,
un altro
io
libro.
Farei consigliamo un altro...
Ok, allora chi inizia?
Inizia pure tu.
Allora, il mio podcast di oggi che voglio consigliare è Dentro alla Storia, che è un podcast che ho iniziato ad ascoltare qualche giorno fa e devo dire mi piace molto. È un, se no, anche perché sennò non lo consiglierei, è un podcast di storia, come si può intuire dal titolo. Di podcast storici io comunque tra Barbero, tra La Storia Non Esiste, che è il podcast di Matteo che viene spesso ospite qui con noi, nostro amico, e altri, insomma, ne ascolto tanti, mi piacciono. Questo però ha una particolarità, cioè ha il grande obiettivo di raccontare la storia in ordine cronologico dall'anno 1000 a non so quando arriverà.
Ok, beh, interessante.
Quindi io ho iniziato le prime puntate, siamo intorno all'anno 1000, racconta sia gli avvenimenti, guerre, tutto, ma anche come si viveva ai tempi, come era la città, come era la campagna, le innovazioni, insomma. Molto interessante, puntate da 40-45 minuti, lui è un professore di liceo, di storia. E niente, sì, questo è il mio consiglio.
Bello, interessante. Io consiglio un libro di narrativa, quindi un libro di quelli normali.
Ah, libro normale.
Sì, è la storia di questo professore.
Ah, che fa il podcast.
Che fa un podcast di storia. No, il libro si chiama Stoner ed è di John Williams, non quello che ha fatto le colonne sonore dei film di Harry Potter.
Stavo per dire, questo nome mi è familiare, non capisco.
Ed è semplicemente la storia di questo professore universitario con tutte le sue vicissitudini e una vita molto sfortunata, credo ispirata a 20 reali, non mi ricordo. È stato scritto negli anni 60, se non sbaglio, quindi non ha niente di fantasioso, di voli pindarici, è semplicemente
nessuna
una
Firebolt.
bella storia scritta molto molto bene, che a volte ci fanno piacere, insomma.
Eh beh.
Detto questo,
grazie per il consiglio. Ci sentiamo
alla prossima.
Come al solito,
siamo
prossima
qua.
Oppure nella puntata speciale che è già uscita,
magari qualora
solo
voleste,
per i sostenitori del nostro progetto. Quindi ancora grazie a chi ci sostiene e alla prossima.
Ciao.
Harry Potter è un podcast di Mirko Carlini e Filippo Lazzarini. La sigla e il sound design sono di Davide Alpino. Unisciti all'esercito di Harry Potter, seguici su Instagram e supportaci su Patreon. Trovi i link in descrizione alla puntata.